Ben ritrovati nei giorni del ponte. Siamo vicini ai ponti, professoressa Maria Rosa Salmazzo, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Sì, siamo in mezzo ai ponti, abbiamo appena finito le vacanze di Pasqua, adesso c'è quello del 25 aprile, poi c'era quello del 1 maggio, stiamo pontificando anche a scuola. E quindi sì, perché poi c'è la tirata finale, quindi va bene così.
Tirata finale, scrutini, esami, tutto quello che arriverà.
Esatto, pensa a te che è già finito quasi un anno scolastico e si stanno tirando notevolmente le somme.
Allora, oggi teoria. Emozioni ed apprendimento, questo è il titolo del primo argomento.
Sì, perché è una cosa a cui io ci tengo molto, in quanto bisogna in tutte le maniere conoscere quali sono i meccanismi che regolano la nostra testa per aiutare i ragazzini a andar bene a scuola, e questo serve sia ai nonni che ai genitori che agli insegnanti soprattutto, e serve anche ai ragazzini, perché non quelli piccoli degli elementari, ma il fare quella che si dice metacognizione, cioè rendersi conto di come si sta facendo ad imparare, aiuta ad imparare, che è quello che è l'obiettivo della scuola, no? Oltre che formarsi. Allora, i ricordi, la memoria di quando ci si studia, così come tutti gli altri ricordi, vengono elaborati e fissati in una zona del cervello che si chiama ippocampo. Questo ippocampo è abbastanza vicino a un'altra zona del cervello che si chiama amigdala, che è quella invece che governa le nostre emozioni. Quindi questi due si influenzano. Si influenzano nel bene e nel male, questi due pezzi del nostro cervello. Allora, se io sono con la testa da un'altra parte perché sto provando una forte emozione, non so, una grande gioia o un grande dispiacere, non riesco a studiare. Ma se quell'emozione è un'emozione che riguarda l'argomento che sto studiando, mi aiuta invece, perché l'ippocampo reagisce fissando di più quel ricordo.
Bisogna creare emozioni.
Esatto. Chiaramente questo creare emozioni non le fa l'alunno, deve farlo l'insegnante. Cioè, hai presente quegli insegnanti che riescono, non dico che facciano i pagliacci assolutamente, ma che riescono, che li vedi infervorati quando ti spiegano una cosa, diventano fin, non so, con gli occhi che luccicano, le gote che si arrossano, gesticolano e ti passano questa loro emozione nei confronti del contenuto. Se tu in quel momento ti emozioni, tu ricorderai molto di più il contenuto che hai ascoltato. Oppure se l'emozione è un forte desiderio di apprendere o un forte desiderio di conoscere l'argomento di cui si sta parlando. Quindi bisogna giocarsela questa cosa, fare in modo di suscitare emozioni, perché questo aiuta ad apprendere.
Lei ci riusciva?
Io spero di sì.
Da insegnante?
Spero proprio di sì, un po' facevo la pagliaccia, un po' anche perché la mettevo sotto, soprattutto per scienze, sotto forma di scoperta, di curiosità. Ecco, anche la curiosità è una cosa che ti emoziona, vuoi arrivare a sapere come funziona. E fare degli esperimenti di scienze in cui sì, poni le basi, fai l'ipotesi, succederà questo o succederà quell'altro, e poi devi scientificamente farlo dimostrare ai ragazzini, anche cose molto semplici, tipo bollirà prima l'acqua in cui ho messo il cucchiaino di sale o quello in cui non l'ho messa. Questo suscita emozioni, quindi è lo stesso per matematica. Anche matematica, sapere che troviamo la scorciatoia per fare quel calcolo, ci riusciamo o non la troviamo, anche questo, o tante piccole cose del genere, come il ponte stare su o no, dipende da se io ho fatto il conto giusto prima.
Emozioni sta a soddisfazioni?
È un'altra cosa, la soddisfazione invece è quella che ti dà le scariche dell'ormone che è la dopamina, che ti fa sentire bene dopo che hai avuto un successo o una cosa che ti ha fatto piacere, no? E quindi sì, è un'emozione anche quella, ma è un altro circuito.
Molto interessante, un buon consiglio per gli insegnanti che ci stanno ad ascoltare. Insomma, la conclusione è: create emozioni, prof.
Esatto, perché i ragazzi devono essere, come l'abbiamo detto altre volte, fiamme da accendere, non vasi da riempire.
Adesso io gliela dico in italiano: condividere, pubblicare in rete, oppure fare i genitori, poi ci sono i termini inglesi.
E poi lo metti assieme, viene fuori share e parenting, che fa sharenting, che è questo nuovo fenomeno dovuto alla rete, in cui i genitori nel fare i genitori mettono in mostra tutto quello che succede ai loro figli, addirittura da prima che nascano, perché abbiamo, pare, una percentuale pazzesca di mamme, il 38%, che mette in rete l'ecografia del feto prima ancora che il bambino nasca.
Credo che ancora più grave sia quando dei genitori mettono in rete bambini nudi, che sono sicuramente materiale importante per chi si occupa di pedofilia.
Già, perché il bambino col sederino lì in suo che fa il bagnetto, che a noi fa una tenerezza infinita, e siamo lontanissimi dal pensare qualsiasi cosa sconveniente o turpe, no? Invece per i pedofili può essere una grande esca. Per cui queste fotografie che noi mettiamo dobbiamo stare attenti, perché non sono più nostre quando le mettiamo in rete. Google è americano e ha delle leggi e delle regole diverse. Noi possiamo nei nostri siti dire che la foto è nostra e quindi possiamo chiedere che venga tolta e più usata, ma quando la mettiamo su un sito di uno stato straniero, tipo gli Stati Uniti, quella diventa proprietà del proprietario di quel sito.
Fanno quello che vogliono.
Fanno quello che vogliono. Poi ci sono quelli che le pescano, le mettono nel dark web, eccetera.
Dark quindi, web, ricordiamo, quella parte di internet che rimane segreta, dove non è possibile arrivare né al mittente né a colui che si collega col computer.
Esatto, e ce n'è molto. E sono addirittura i pediatri che hanno preso posizione contro questa cosa, dicendo ai genitori: fermatevi, ne state mettendo più di 1000 nei primi 3 anni di vita. Quindi e poi hanno fatto una ricerca assieme con i colleghi europei, hanno chiesto ai ragazzini, ai diretti interessati, ragazzini da 4 a 14 anni, da 7 a 14 anni, gli hanno chiesto: ma a voi fa piacere vedere queste vostre foto? Uno si immagina che magari dicano di sì, perché anche loro sono presi dentro il discorso dell'apparire in rete, no? Invece no, la totalità praticamente ha detto no, non sono affatto contenti e si sentono pure imbarazzati. Quindi genitori o nonni, stiamo attenti a cosa stiamo facendo con queste foto dei ragazzini, almeno chiediamoglielo a quelli più grandini se hanno piacere o meno di avere la foto in rete.
Al di là dei Pirenei, in Francia c'è già una legge?
Sì, una legge è per arginare questo sharing. Invece in Italia non esiste una legge di questo tipo e c'è la garante dell'infanzia che ha chiesto di applicare le norme sul cyberbullismo, cioè che i ragazzini possano chiedere loro la rimozione delle foto eventualmente, come succede quando vengono bullizzati, no? E poi assieme con Save the Children stanno cercando di promuovere una qualche forma di legge anche loro, come in Francia, perché insomma il fenomeno è piuttosto preoccupante.
Interessante, vediamo se l'Italia riuscirà a farsi da esempio per quanto riguarda questo argomento, cosa di cui dubito un po' però. No?
Speriamo, dai, mai smettere di sperare.
Senta, parlando di giovani e sport, una volta c'era il famoso cartellino, un giocatore cresceva in una società, la società era proprietaria del cartellino e decideva, in caso di trasferimenti, di farsi pagare il cartellino. È il caso dell'hockey, è il caso del calcio, perché mettono a disposizione gli allenatori, gli spogliatoi, l'acqua calda, e è giusto che ci sia un ritorno per le società. Una volta funzionava così. Poi anche con gli stranieri nell'hockey non è più andata così, è finito il business dei giocatori che venivano acquistati, fatto il cartellino e venduti. Le dico questo perché adesso c'è un'altra situazione che si crea, non più il cartellino, ma gli stessi coach che arrivano a violare i diritti degli adolescenti?
Sì, non pensiamo male, pensiamo solo a un diritto riguardo a quello che è il tesseramento. Cioè pare che ci sia questo fenomeno, stia aumentando, dei coach di squadre un po' importanti chiaramente, che ci tengono a tenersi i loro giocatori, e quindi quando questi ragazzi per qualche motivo chiedono di andare in un'altra squadra o un'altra equipe, non solo gli dicono di no, ma gli mettono anche i bastoni tra le ruote, quasi li bullizzano, li fanno star male, per esempio non li mettono più in campo invece che li lasciano in panchina e cose di questo genere, fino a convincerli a rimanere. E questo non va bene, tanto che c'è addirittura un'associazione che difende questi giovani atleti, C'è il nome in inglese, in italiano sarebbe cambia il gioco, change the game.
Change the game.
A cui si può rivolgersi per appunto superare questi problemi, cioè fare in maniera che ci sia lo svincolo della tessera senza che ci siano questi brutti comportamenti. Guarda un po' se lo sport anche per i giovani deve portare problemi di questo genere.
Non c'è più un garante per l'infanzia?
Sì, il garante dei diritti, quello di prima, il garante dell'infanzia, appunto questo change the game, ha chiesto di incontrarsi per vedere di mettere assieme mano a questa questione.
Senta, cosa ne pensa dei compiti a casa? Perché ci sono dei genitori che non sono mica tanto convinti.
Più che convinti, sono arrabbiati proprio per la quantità, non tanto il concetto di compito per casa, che magari un piccolo ripasso, una strofa di una poesia da imparare o un disegno da finire di colorare può anche starci, ma quando cominciano a essere dei carichi troppo pesanti, soprattutto quando i bambini sono piccoli e chi deve starli dietro, perché è chiaro che se lasci un bimbo da solo di 7 anni a fare i suoi compiti in camera sua, dubito che resisterà più di un quarto d'ora a lavorare in autonomia, perché il peso cade su di loro, sui genitori o sui nonni, no? Quindi c'è una protesta che comincia a montare di qua e di là, c'è anche un responsabile di un partito, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, Mario Pittoni, che sta sostenendo questa battaglia, e allora siamo andati a cercare dei dati. Non è che ce ne siano tanti, perché se vogliono dei dati scientifici, c'è questa TIMSS 2019, che è quella organizzazione che ricerca i risultati in matematica e scienze facendo questionari eccetera in 39 paesi, quindi mi sembra abbastanza un buon dato. Allora confrontiamo quelli con gli altri paesi, i nostri bambini, no? Per vedere se siamo in giusto o meno. Quarta elementare, i compiti delle maestre italiane ai propri alunni risultano 3,3 volte superiori a quelle dei coetanei francesi, il doppio di quelli spagnoli e finlandesi. Notare che i finlandesi sono quelli che hanno le scuole migliori in assoluto nel mondo, no? Per scienze addirittura 8 volte superiori a quelli dei bambini francesi, doppio di quelli spagnoli e triplo di quelli tedeschi. E il tempo che viene impiegato per fare i compiti è da 3 o 4 volte superiore a quello previsto per i ragazzini francesi, portoghesi e finlandesi. Qui c'è qualcosa che non funziona.
Direi.
È vero che è diverso parlare di compiti per casa se vengono fatti a casa, o se li chiamiamo ancora compiti per casa, ma vengono fatti a scuola nel tempo pieno, perché allora è una questione diversa. Però assolutamente io credo che quando un ragazzino sta a scuola dalle 8 di mattina alle 4 o 5 del pomeriggio, poi sono 8 ore, non possa avere ancora un impegno dopo, insomma. Difatti esistono le scuole senza zaino, ce ne sono anche qui in provincia, io ho presente quella di Limana, ma ce ne sono anche altre, in cui i compiti vengono dati soltanto il venerdì per la settimana successiva. Non durante la settimana, perché i bambini sono a scuola fino alle 5.
Insomma, mi sembra anche giusto. Senta, prima mi diceva della quarta elementare, no? 3,3 volte superiori con gli stessi orari anche scolastici?
Sì, con gli stessi orari scolastici. Sì, un po' tanto. È perché è l'organizzazione della didattica che è diversa. Cioè, i bambini, se sono più attivi a scuola, e io ce l'ho in su, si dice, no? Con le interrogazioni orali in cui la classe sta ferma in pratica ad ascoltare i balbettamenti di quello che è la lavagna e ci si perdono ore ed ore. Ecco, quella parte lì dovrebbe essere guadagnata facendogli al limite agli altri fare i compiti per casa. Non so, ne chiamo la lavagna 4, così quello che parla ha un pubblico di fronte al quale impegnarsi a parlare, e questi 3 ascoltano gli altri, ma gli altri della classe dovrebbero essere organizzati in maniera autonoma a farsi i compiti di quella materia per la volta dopo, perché il ripensamento individuale è assolutamente necessario per l'apprendimento. Sarebbe meglio che fosse non semplicemente leggere e trascrivere, che fosse una parte operativa, cioè compiti intelligenti o attività pratica in cui esercitare il contenuto, i laboratori, no? Però sono necessari, però insomma è assurdo che ci siano questi tempi così. Se i bambini a scuola solo la mattina, allora un'altra questione, ma poi chi li segue il pomeriggio? Punto di domanda. E questo anche per i ragazzi grandi.
Veneto, andiamo a Padova, dove si osanna e si premia chi eccelle.
Sì, Istituto Tecnico Scalcerle di Padova, una scuola storica molto vicino al centro, ha deciso di dare 100 euro a quelli che hanno la media del 9 o sopra la media del 9. A parte che 100 euro non è poi tanto, sì, è un premio abbastanza simbolico, hanno suscitato un po' un putiferio, soprattutto da parte della rete degli studenti medici, proprio quelli che casomai il premio dovrebbero riceverlo, no? Perché loro dicono che la scuola deve essere quella, come dice la Costituzione, che rimuove gli ostacoli per la realizzazione di un individuo tramite anche l'apprendimento, non che è una scuola che osanna le eccellenze e basta, dandogli i premi. E Don Milani cosa diceva? Diceva: questo qui sarebbe il classico modo di fare della scuola un ospedale che cura i sani, perché se do i premi a quelli che già sono bravi, invece di aiutare quelli che sono deboli, lo stesso Pennac, lo scrittore francese, quello di Malussène, no? Che è un professore di scuola e che racconta nei suoi racconti autobiografici di essere stato uno che è stato salvato da quegli insegnanti che, nonostante lui fosse un somaro, tra virgolette, ci hanno provato e riprovato e riprovato finché l'hanno tirato fuori dal buco dove era finito e l'hanno salvato. Ecco, ma si sono buttati a spendere risorse umane, soprattutto con il più debole, non con il più forte. Che poi sia giusto che i meritevoli abbiano la possibilità di andare avanti indipendentemente da ciò che hanno alle spalle, cioè che tutti possano avere una borsa di studio se non hanno un ISEE
sufficiente. Senza guardare l'ISEE, dice lei.
No, guardando l'ISEE, ma che tutti abbiano, vengano messi allo stesso livello, cioè hai un ISEE che ti permette comunque di pagarti quello che vuoi anche all'università. Bene, vai avanti da solo perché non c'è bisogno che ti aiuto. Ma purtroppo ci sono tanti bravi, e ne ho conosciuti tanti, che non sono andati avanti, hanno scelto percorsi scolastici più brevi. Perché? Perché il papà muratore, la mamma casalinga, come fai a mantenere un figlio all'università che ti costa minimo 800 euro al mese?
Certo.
Quindi questo tipo di premialità ci deve essere.
Quindi tenendo conto dell'ISEE, perché il dibattito è aperto su questo.
Ma
no?
Io sì, penserei di sì. In fondo anche il ticket sanitario.
Sembra anche giusto.
A chi non ha problemi, non ti scoccia mica di pagare questi 10 euro di ticket quando fai le analisi. Mentre quei 10 euro di ticket possono, o di più, possono essere una cosa impossibile che fanno rinunciare un altro a farsi le analisi del sangue. Quindi, insomma, mi pare giusto.
Senta, mi spiega cosa sono le strisce colorate e perché dovrebbero adottarle le scuole?
Le scuole, le squadre di calcio, i monumenti. Allora, queste strisce colorate sono collegate con l'emergenza climatica, cioè l'aumento della temperatura del pianeta, no? Se le è inventate un professore, Hawkins, nel 2019, un climatologo fisico che ha messo in correlazione i suoi splendidi grafici in cui fa vedere l'andamento della temperatura sul globo con dei colori che diventano man mano sempre più rossi a seconda che l'aumento sfora il segnale di pericolo, diciamo, per la Terra, no? E sono dei bellissimi grafici tutti colorati, tradotti, vengono sul sito che lui mette a disposizione, li si trova di tutti i posti della Terra. Io ho provato quelli del Veneto e li trovi. E questo grafico lo puoi stampare, diventa come una fascia, come quelle che hanno i capitani delle squadre di calcio al braccio. E appunto ci sono delle squadre di calcio in Inghilterra che già le usano come simbolo, perché la gente viene attirata da questi bei colori e si chiede come mai sti giocatori abbiano questa cosa, gli viene spiegato e quindi è un modo di sensibilizzarli. E sarebbe bello che venissero utilizzate anche nelle scuole, o non so, anche non stampate ma messe in qualche maniera con le luci colorate sui monumenti, eccetera. Tra l'altro mi sembra che adesso alcuni capitani di squadre di calcio italiano stiano cominciando a farla questa cosa.
Quindi adottiamolo anche nelle
sì,
scuole.
Il sito si chiama showyourstrips.shows, S-H-O-W, yoursstripes.info.
Questa è una bella confusione.
Sì, va bene, grazie.
Senta, chiudiamo con le Val di Dara news, nuove assunzioni in ruolo.
Sì, a manetta. Val di Dara ha detto che vuole assumere 50.000 persone, 18.000 solo per il sostegno, assumere in ruolo, cioè stabilizzarli, e altri 25.000 per le altre materie. Ma si spera faccia tempo, lui dice, per l'anno prossimo. Il fatto è che per assumere uno in ruolo deve avere come minimo l'abilitazione a insegnare quella cosa, e per il sostegno non ce n'è proprio, perché le università non stanno facendo i corsi per il sostegno, e lasciamo perdere quelle private, e poi mancano anche quegli insegnanti delle materie scientifiche, non si fanno i concorsi, quindi questo precariato è un problema cronico della scuola da cui non riesce ad andare fuori nessun governo. Vediamo cosa riesce ad assumere per il prossimo anno il nostro ministro.
Noi non facciamo il ponte e ci rivediamo mercoledì.
Ok, d'accordo, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.